Radio Immagina.
Ad un anno di distanza lungo i corridoi del Congresso americano ancora serpeggia la paura, rimbomba l'eco delle urla concitate di una folla minacciosa e endemoniata e quello dei passi di deputati e senatori in fuga, in cerca di riparo. Le aule e le stanze del Tempio della Democrazia americana, ormai rimaste indifese, venivano profanate mentre fuori la folla continuava a premere in nome della grande bugia delle elezioni rubate da Joe Biden e dai democratici. Il 6 gennaio 2021 verrà ricordato come una delle pagine più buie della storia americana. Migliaia di sostenitori estremisti del repubblicano Donald Trump assaltavano il Campidoglio a Washington mentre il Congresso era riunito, appunto per certificare la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali. Ad un anno di distanza e a quasi un anno di distanza dal giuramento dello stesso Biden, avvenuto due settimane dopo, la ferita è ancora aperta e l'America un paese ancora diviso. La sfida tra Trump e Biden è tutt'altro che esaurita e questo non può che tradursi in una società sempre più polarizzata e composta da anime tra loro sempre più lontane. L'America, un anno dopo Capitol Hill, è il tema del nostro focus di oggi e per aiutarci nella nostra analisi ci sono già in collegamento con noi Marilisa Palumbo, vice caporedattrice degli esteri del Corriere della Sera, e Giampiero Gramaglia, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali e grande conoscitore delle dinamiche politiche americane. Ben ritrovati ad entrambi.
Buongiorno.
Grazie e una buona giornata agli ascoltatori.
Buongiorno. Più tardi ci raggiungerà anche Lia Quartapelle, che è responsabile degli affari internazionali del Partito Democratico, ma intanto Marilisa Palumbo, partiamo da te. Allora, l'abbiamo detto, un anno fa il giorno più buio della democrazia americana, immagini che più passano il tempo e più forse fanno ancora più impressione. C'è una commissione d'inchiesta al lavoro, l'America aspetta ancora la verità ufficiale. Che idea ti sei fatta dopo 12 mesi?
Ecco, tu hai cominciato dicendo appunto il giorno più buio. La cosa secondo me interessante e anche preoccupante a distanza di 12 mesi è che questa definizione di giorno più buio, che noi anche spettatori da lontano, no, abbiamo un po' tutti dato e percepiamo di quel giorno, non è condivisa dall'opinione pubblica americana, e questo è il problema più grosso oggi. Di solito, diciamo, i grandi eventi traumatici di una nazione in America godono di una memoria condivisa, invece quello che abbiamo visto nelle commemorazioni del 6 gennaio è stato semplicemente una sottolineatura di quanto su quel giorno le opinioni delle due parti siano completamente divergenti e siano diventate ancora più divergenti nel corso dell'anno, nel senso che all'inizio, subito dopo l'assalto al Congresso, c'era una parte di elettorato repubblicano che diciamo dava la responsabilità a Trump di quello che era successo, non una maggioranza ma quasi. E oggi invece non è così, quasi l'80% degli elettori repubblicani pensano che Trump, che quella fosse una protesta e non un assalto o addirittura un tentato golpe, che invece è quello che dalle inchieste invece viene sempre, è lo scenario diciamo più plausibile, nel senso che sia l'FBI con l'indagine criminale sia il Congresso con la sua commissione parlamentare stanno raccogliendo materiale, testimonianze, e non sappiamo ancora se Trump sarà incriminato penalmente. Forse lo scenario più complicato e più difficile da realizzarsi, però sicuramente vengono fuori giorno dopo giorno prove che non fece nulla per fermare la rivolta, che nei giorni precedenti complottò, diciamo, per cercare di fermare la certificazione di Biden, e quindi diciamo le prove a suo carico sono molto molto gravi, e però nonostante questo, è per questo che sentiamo parlare a volte di guerra civile americana, nonostante questo non c'è una memoria condivisa e l'elettorato repubblicano è tornato a sostenerlo massicciamente.
Certo, Giampiero Gramaglia, Joe Biden è tornato recentemente a parlare di quanto è successo a Capitol Hill e ha usato appunto parole durissime contro il suo predecessore, ha detto che gli Stati Uniti non sono terra di re, dittatori o autocrati, e parlato appunto di un'insurrezione armata mai successa nemmeno durante la guerra civile, con un ex presidente che non mosse un dito per fermarla. Ecco, ad un anno di distanza possiamo dire che fu l'attacco più duro e pesante alle istituzioni americane e che diciamo nonostante questo non sia, come diceva appunto Marilisa Palumbo, una come si può definire, una memoria condivisa da tutti negli Stati Uniti?
Beh, purtroppo Stefano, io ho l'impressione che Marilisa abbia perfettamente ragione. Tu hai iniziato dicendo un anno dopo ancora c'è l'eco di quella paura nei corridoi del Congresso, forse nei corridoi e negli uffici dei democratici, non certo in quello dei repubblicani, che addirittura hanno boicottato, disertato le celebrazioni dell'anniversario, io ricordo dell'anniversario, trovando la scusa di del funerale di un loro ex collega in Georgia. L'opinione pubblica è spaccata, il partito repubblicano, l'elettorato repubblicano segue ancora per più del 50%, i dati sono contrastanti a seconda dei sondaggi, però insomma si va dal 55 al 70% il racconto e le menzogne dell'ex presidente Trump, e per puro opportunismo elettorale la stragrande maggioranza di quei congressmen, di quei deputati e senatori repubblicani, anche di quelli che quel giorno furono critici nei confronti di Trump, si allineano al racconto e alla lettura degli eventi fatta dal magnate nel suo esilio dorato di Mar-a-Lago, esilio nel senso che lui si ritiene cacciato non giustamente dalla Casa Bianca. Quindi senz'altro la situazione di polarizzazione che c'era permane, è uno dei fallimenti di questo primo anno di Biden, forse inevitabile. Il suo discorso di insediamento era all'insegna del risanare la ferita, la spaccatura del paese, la spaccatura permane, e per di più ad aggravare il quadro dal punto di vista dei democratici c'è la percezione che per le divisioni interne alla galassia democratica, che è difficilissimo da tenere insieme, l'efficacia dell'azione di Biden non è quella che uno poteva sperare, e l'amministrazione sta perdendo consensi invece di guadagnarne.
Marilisa Palumbo, alla luce dei numeri appunto che avete fotografato anche riportando i dati di alcuni sondaggi, credi che siamo su un piano inclinato che rischia di far veramente di mettere a rischio il concetto stesso di democrazia, oppure alla fine le istituzioni democratiche hanno ancora al loro interno gli anticorpi per essere più forti di tutte queste minacce? Ovviamente le istituzioni democratiche americane, parliamo in questo caso.
Certo. Dunque, sì, ma non posso negare che ci sia una grande preoccupazione, perché in un paese che non riesce a mettersi d'accordo nemmeno su una semplice verità condivisa, tutto è estremamente difficile. A me ha colpito, giustamente diceva Giampiero, che Biden si era insediato, augurandosi, auspicando una sorta di riconciliazione nazionale. E invece il discorso dell'altro giorno, del 6 gennaio, è stato durissimo, coltello alla gola della democrazia, no? Trump, senza mai nominarlo, tattica discutibile forse, secondo me, ma insomma, però ha attaccato frontalmente Trump, cioè ha deciso, ha cambiato nettamente strategia, e quindi evidentemente Biden si è convinto che per salvare la democrazia, per salvare la maggioranza democratica al Congresso, in qualche modo deve avvicinarsi quasi alle tattiche di Trump, nel senso che deve smettere di ignorarlo, prenderlo di petto e fare una campagna permanente di qui alle elezioni di medio termine. A suo vantaggio c'è il fatto che, secondo me i repubblicani non sono convincibili, è quasi impossibile far cambiare idea a questo elettorato. Jamie Raskin, che è un deputato molto interessante con una storia personale drammatica, che è nella commissione d'inchiesta sui fatti del 6 gennaio, dice che lui ha comprato dei libri sui culti e sul deprogramming, cioè quando si deve cercare di far rinsavire qualcuno da un lavaggio del cervello, per capire i suoi colleghi repubblicani, perché dice non c'è modo di parlare con loro. E quindi alla fine probabilmente la strategia è l'elettorato democratico è più ampio numericamente nel paese di quello repubblicano. Il problema è mobilitarlo e anche, come diceva Giampiero, mettere insieme anime diverse. Certo. Adesso, per esempio, il grande ostacolo è l'approvazione del piano gigantesco Build Back Better. C'è Manchin da una parte, che è questo senatore della West Virginia, che ha bloccato prima di Natale, ha spezzato le speranze dei democratici bloccando dicendo che voterà no, e poi però a questo punto bisognerà negoziare e negoziare con i progressisti, che non saranno contenti, l'Ocasio, Sanders, di un piano ridotto. Però probabilmente la missione comune di salvarsi dalla disfatta delle midterm potrebbe invece in questi mesi far raggiungere qualche risultato a Biden, che in questo momento in effetti sembra in grossa difficoltà.
Certo, Gramaglia, appunto, in tutto questo a novembre ci saranno le elezioni di midterm. Il consenso, ecco, di personale nei confronti di Joe Biden e della sua vice Kamala Harris è basso, è in calo, e Trump ha già rilanciato appunto le accuse di elezioni rubate, ricominciato insomma ad alzare la posta come se non fosse mai uscito dalla campagna elettorale. E i democratici rischiano di perdere la maggioranza in entrambi i rami del Congresso. Quanto sono importanti e quanto sono rischiose queste elezioni di metà mandato per il proseguo poi appunto del mandato?
Beh, le elezioni di metà mandato sono tradizionalmente elezioni difficili per il partito al potere, perché sono l'occasione che l'elettore ha per esprimere insoddisfazione o scontento rispetto a chi gestisce il potere, ed è una tentazione cui l'elettore cede spesso, non solo negli Stati Uniti. Siccome i margini di maggioranza dei democratici alla Camera e al Senato sono ridotti, alla Camera sono una manciata di voti, basta rovesciare 6-7 seggi su 435 e la maggioranza cambia segno. Al Senato sono addirittura inesistenti, perché siamo 50 pari e il vantaggio ai democratici lo dà il voto della Presidente del Senato, che è la Vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. Basta lo spostamento di un senatore e la maggioranza passa ai repubblicani. Quindi il rischio c'è senz'altro. Se dovesse verificarsi un cambio della maggioranza in una o in entrambe le camere del Congresso, Biden sarebbe davanti a una seconda metà del suo mandato da anatra zoppa, cioè da presidente senza maggioranza, e farebbe molta fatica in questo contesto di polarizzazione politica a realizzare qualsiasi parte del suo programma. Quindi deve assolutamente riuscire a far passare quello che considera essenziale prima delle elezioni di midterm. Questo lo sa lui, lo sanno anche i democratici, che sono litigiosi, ma di questo sono consapevoli. Quanto ai repubblicani, la loro forza è anche la loro debolezza, perché è vero che hanno il vantaggio a priori di un'elezione che in genere punisce il partito al potere, però il loro allinearsi dietro Trump è, dal punto di vista della stragrande maggioranza dei deputati e dei senatori, un allinearsi di convenienza. Hanno paura i repubblicani, che devono affrontare il test elettorale, di perdere non le elezioni ma le primarie, perché se si mettono contro Trump rischiano di trovarsi nelle primarie repubblicane fra 4 o 5 mesi un candidato trumpiano che li batte, perché dentro l'elettorato repubblicano i trumpiani sono una maggioranza. Ora, questo può essere un comprensibile calcolo politico, non mi pare un argomento che dia poi coesione e senso politico al partito, tanto più che la posizione di Trump è una posizione al momento di apparente forza, ma quando parla Trump è sempre il più forte di tutti ed è sempre il migliore di tutti. Lo farà fra 3 giorni, 5 giorni in Arizona. Arizona, e probabilmente questo dirà. Ma Trump è sotto tiro sia della commissione d'inchiesta della Camera, che deve produrre i suoi risultati, e sia della magistratura ordinaria di New York, che ha portato avanti le indagini sui comportamenti finanziari e fiscali della holding di famiglia, la Trump Organization. Quindi non è proprio in una posizione di assoluto comfort l'ex certo. Presidente. Insomma, il butta male vista all'inizio del 2022 per i democratici, ma non è detto che la partita sia già finita. Anche il 3-1 certo. può diventare un 3-4.
È chiaro, l'abbiamo visto l'abbiamo visto nelle scorse ore. Marilisa Palumbo, ti volevo porre questa riflessione che ho sentito, diciamo, poche ore fa di Noam Chomsky. Allora, lui dice che recentemente i democratici negli ultimi anni non sono stati in grado di capire la rabbia della gente, però dice che Biden ha capito questa cosa e sta mettendo in campo una sorta di, lo dice lui, socialismo moderato, provando ad andare incontro di più ai bisogni dei lavoratori penalizzati da anni di crisi sostanzialmente del ceto medio. Davanti a questi programmi, dice Chomsky, Trump sta obbligando di fatto i repubblicani ad opporsi a qualsiasi iniziativa politica per poter dire che Biden sostanzialmente non è stato in grado di fare nulla e poi forse rimettere in campo le stesse misure tra qualche anno. Ti sembra una ricostruzione credibile?
Sì, anch'io poco tempo fa avevo parlato con Chomsky di questi temi e lui, diciamo, è aperturista, pur essendo un radicale rispetto a Biden. Però secondo me il problema è che, come lui stesso mi aveva detto, insomma, ma come ormai sappiamo, spesso gli elettori votano contro i loro stessi interessi. Cioè, il punto in questo momento è che c'è una guerra culturale in corso, quindi sicuramente Biden è un presidente progressista e anche forse molto progressista su alcuni temi, anche perché il sentimento della popolazione è cambiato su queste cose. Il problema è che l'elettorato trumpiano, e secondo me, proseguendo poi il discorso di Giampiero di prima, c'è un trumpismo anche oltre Trump, quindi anche a prescindere da quello che accadrà da un punto di vista giudiziario a Trump, e quindi per questo che è complicato, diciamo, anche ottenere il consenso, perché alcune di queste iniziative anche di Biden, che sono sicuramente favorevoli alla classe media o medio bassa, non vengono accolte, diciamo, con il consenso che ci si aspetterebbe, perché vengono lette attraverso invece una lente diversa, che è quella appunto delle guerre culturali.
Esatto. Grazie a Marilisa Palumbo, lo ricordo, vice caporedattrice degli Esteri del Corriere della Sera, per essere stata con noi oggi. A presto, ci risentiamo presto.
Grazie a voi, a presto.
Gramaglia, prima di lasciarla al suo lavoro, le leggo questa domanda. Alle prossime elezioni crederà nell'esito del voto anche nel caso in cui il suo candidato perderà? È la domanda che i ricercatori di NPR PBS hanno rivolto alle persone intervistate. Ebbene, l'82% degli elettori democratici ha detto di sì, che crederà comunque nell'esito del voto. Il 33% dei repubblicani ha dato la medesima risposta, quindi solo il 33%. Ma non è che alla luce di questi numeri Capitol Hill possa essere stata solo una prova generale di ciò che potrebbe succedere in futuro?
Beh, torniamo all'apertura della trasmissione, perché le minacce che gravano, le incertezze che gravano sulla democrazia americana, e si gravano sulla democrazia americana, gravano su tutte le democrazie occidentali, sono senz'altro reali, e c'è chi negli Stati Uniti si attende che nel 2030 gli Stati Uniti siano uno Stato autoritario o abbiano avuto una deriva autoritaria. Per fortuna c'è modo di correggere queste previsioni, di non farle diventare realtà, però certo, quell'elettorato repubblicano, quel 70% più o meno, due terzi dell'elettorato americano, che non è disposto a credere che se vince l'avversario è perché ha davvero vinto, anche se ha avuto 7 milioni di voti di margine, non 100.000 voti di margine, certo. 7 milioni di voti di margine e un'ampia fetta di super elettori, di grandi elettori, e tendenzialmente un elettorato sensibile ai racconti complottisti, negazionisti per quanto riguarda la pandemia, complottisti per quanto riguarda l'ordine del mondo, ed è anche tendenzialmente un elettorato bianco e culturalmente impreparato, cioè con una preparazione di base che non lo mette al riparo dai racconti fantasiosi, che tende a sovrapporre la narrazione fantastica con il reale, e che è anche sensibile alla post-verità. Io ti dico tante volte una bugia che tu finisci per crederci e poi la prendi per buona, perché non hai gli strumenti per contrastarla. Questa fetta di elettorato in buona parte non è comprensibile. Ci mettiamo anche i fondamentalisti in questa fetta di elettorato, che come sono fondamentalisti nella loro fede, trasferiscono certi elementi del fondamentalismo nella politica, e non è comprimibile se non attraverso l'evoluzione della società americana, che sta diventando multietnica, che sta diventando culturalmente più preparata. Però bisogna evitare che all'incrocio di queste due trasformazioni ci sia un momento in cui il cedimento alle tentazioni autoritarie sia troppo forte. Già l'elezione di Trump è stata una concessione in questo senso, ma se il 2021 si è portato via Trump, il 2022 del mondo si porterà via due trampiani doc, di cui saremo lieti di liberarci: Rodrigo Duterte nelle Filippine e Jair Messias Bolsonaro in Brasile. E magari vuol dire che l'onda alta di quel pericolo l'abbiamo superata.
Certo, molto chiaro. Grazie mille a Giampiero Gramaglia, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali, per essere stato con noi oggi. Ci risentiamo presto, grazie.
Grazie, una buona giornata agli ascoltatori.
Nel frattempo noi diamo il benvenuto a Lia Quartapelle, deputata e responsabile affari internazionali della Segreteria Nazionale del Partito Democratico. Ben trovata e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie, buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
Allora, onorevole, insieme a Marilisa Palumbo e Giampiero Gramaglia abbiamo parlato di ciò che è successo un anno fa a Capitol Hill. Abbiamo provato a tracciare un bilancio di come poi si è evoluta la situazione, una situazione che ha segnato il panorama politico americano. Ancora un anno dopo l'America resta un paese diviso e forse ancora più polarizzato. Lei cosa ricorda di quei momenti in cui la democrazia americana finì letteralmente sotto attacco?
Ma credo, come tanti che hanno seguito quella notte terribile, i giorni successivi in televisione, io sono stata incredula, l'assoluta incredulità di fronte alle immagini che vedevamo e all'atteggiamento del presidente Trump, che non ha mai condannato quello che stava accadendo, anzi ne ha approfittato, ha cercato di approfittarne per ribaltare un risultato elettorale che invece era chiaramente scritto, come ha detto anche prima Giampiero Gramaglia, un risultato elettorale che lo vedeva sconfitto sia in tutti gli stati, nella maggioranza degli stati, che nel voto popolare. Certamente quello che è successo un anno fa non può non preoccuparci a un anno di distanza. Certo. Il pericolo per le democrazie è ancora tutto sul tavolo. C'è ancora un grande pericolo per le nostre democrazie, e le divisioni e la frattura che noi vediamo negli Stati Uniti, ma non solo, ne sono la spia e anche uno dei sintomi più evidenti, più preoccupanti.
Certo, infatti appunto lo scenario politico americano, che tra l'altro si appresta ad avviare la campagna elettorale in vista delle elezioni di midterm, resta quello di una contrapposizione netta, esasperata, totale tra due mondi, due anime che hanno un approccio appunto completamente diverso. Chi pensava che il Partito Repubblicano, dopo la parentesi Trump, potesse riprendere una via, diciamo, più tradizionale, più istituzionale, è stato purtroppo di fatto smentito dai fatti, almeno per ora. Il trumpismo e tutto ciò che ne deriva è ormai la nuova cifra della destra americana, secondo lei?
Sì, Non solo della destra americana, purtroppo tutte le destre che hanno inforcato una strada populista non riescono poi a tornare su alternative democratiche. Lo vediamo negli Stati Uniti, dove il Partito Repubblicano è ostaggio dei capricci e dei ricatti di Trump, e dove solo pochissimi senatori repubblicani si sono opposti nei giorni del 6 gennaio e poi nei giorni successivi, anche votando per la commissione d'inchiesta sui fatti del 6 gennaio. Semplicemente sono stati veramente meno di una decina i senatori repubblicani che hanno votato a sostegno di un'inchiesta che fa bene alla democrazia americana, non è un'inchiesta di parte. Ecco, non solo questo è successo negli Stati Uniti, ma è successo per esempio nel Regno Unito, dove il partito conservatore non riesce a uscire dalla spirale populista della Brexit, ad esempio. E sta succedendo in tante altre destre in tanta parte del mondo. L'unico paese che ne fa eccezione, ma perché è un'eccezione come sistema istituzionale, la Germania, dove la destra conservatrice è stata sconfitta alle elezioni, ma non sta avendo delle derive populiste, sovraniste, xenofobe. Ma questa cifra resta in tutte le destre. Io credo sia una materia di riflessione anche per l'Italia.
Non c'è dubbio. E davanti a questo tipo di dinamiche, davanti a questo tipo di strada intrapresa dalle destre, il Partito Democratico americano in questo caso si mostra ancora attraversato da incertezze e da instabilità. Cioè, un'anima più radicale, quella più moderata, si dividono poi su fascicoli delicati, no? E Biden, così come Kamala Harris, non danno l'impressione di riuscire a tenere ben salde le catene di comando. C'è, secondo lei, ancora aperto un tema legato alla ricerca di una vera identità dei democratici negli USA e anche alla luce di quello che ci ha appena detto in generale, diciamo, per fronteggiare questa deriva populista, sovranista, estremista?
Sì, il Partito Democratico americano è riuscito a essere molto compatto e estremamente efficace nel contrastare Trump, cioè si è trovata unità contro il sovranismo.
Sì.
Però questo è rimasto l'unico elemento di unità del partito. Oggi che il partito deve fare delle scelte di governo, più risorse per le infrastrutture fisiche e sociali, come contrastare la pandemia, come che atteggiamento avere sulle grandi questioni globali, ecco lì anche il Partito Democratico americano fa più fatica a trovare unità. E credo che, così come quello che sta succedendo in campo repubblicano rispetto a Trump, debba essere materia di riflessione per la destra, cioè che c'è un'estremizzazione del campo della destra da cui non si riesce a uscire, anche le difficoltà del Partito Democratico americano possano essere, insomma, di lezione per il campo progressista, socialista, democratico in altre parti del mondo. Cioè si deve provare a trovare un'unità che vada al di là semplicemente del contrasto a un nemico pericoloso e reazionario come il sovranismo, sulle questioni dell'agenda, cioè le questioni che interessano poi agli elettori, come rilanciare la spesa pubblica per il welfare, per le scuole, per gli ospedali, come affrontare il tema del lavoro, cioè come creare lavoro di qualità, come proteggere il lavoro che c'è, come affrontare la grande rivoluzione industriale che è la transizione climatica. Ecco, su questo credo che in America e così anche in Europa ci debba essere un lavoro di sintesi, di unità, perché poi il nemico è da un lato la destra reazionaria, ma la destra reazionaria e sovranista viene alimentata se chi è al governo non produce dei risultati. Se invece si riescono a ottenere delle cose che cambiano materialmente la qualità della vita di ciascun cittadino, con delle idee per rilanciare la crescita, l'occupazione e il sostegno alle fasce più deboli, ecco lì allora il campo progressista riesce a essere vincente perché è unito.
Bene, grazie davvero a Lia Quartapelle, responsabile affari internazionali del Partito Democratico. A risentirci.
Grazie.
E questa era appunto la nostra riflessione di Radio Immagina un anno dopo Capitol Hill. Ovviamente come Radio Immagina continueremo a seguire le dinamiche della politica americana, soprattutto ora che si sta per entrare in campagna elettorale in vista delle decisive elezioni di midterm. Io ringrazio voi per averci seguito, vi ricordo che potrete riascoltare questo Focus in podcast sul sito radioimmagina.it, sulla nostra app dedicata e su tutte le principali piattaforme gratuite. Da parte di Stefano Cagelli, buona ascolto con Radio Immagina Live.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.